Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Diario di Sor Faustina Kowalska. La misericordia divina nella mia anima. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. La Santa Confessione. Dalla Santa Confessione dovremmo ricavare due benefici. Alla confessione andiamo, primo, per essere guariti, secondo, per essere educati. La nostra anima ha bisogno di essere educata continuamente, come un bambino. O mio Gesù, comprendo profondamente queste parole e so per esperienza che un'anima, con le proprie forze, non arriva lontano. Si affatica molto, non fa nulla per la gloria di Dio e sbaglia continuamente, perché la nostra mente è ottenebrata e non riesce a distinguere i fatti suoi. Io avrò attenzione particolare per due cose. La prima è quella di scegliere per la confessione quello che più mi umilia, anche se si tratta di una piccola cosa. Una piccola cosa che però mi costa, e per questo ne parlerò. La seconda è quella di esercitarmi nella contrizione. Non solo prima di confessarmi, ma in ogni esame di coscienza cercherò di suscitare in me il dolore perfetto, e ciò soprattutto prima di mettermi a riposare. Una parola ancora. L'anima che desidera veramente progredire sulla via della perfezione deve scrupolosamente attenersi ai consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità quanta la dipendenza. Una volta, mentre parlavo col direttore della mia anima, in un lampo più veloce di quello di un fulmine, vidi interiormente la sua anima in una grande tribolazione, in un tale tormento che sono poche le anime che Dio prova con questo fuoco. Tali sofferenze gli provengono da quest'opera. Verrà un momento nel quale quest'opera, che pure Dio raccomanda tanto, sembrerà in completo sfacelo. All'improvviso seguirà l'azione di Dio con grande energia, la quale darà testimonianza alla verità. L'opera sarà un nuovo splendore per la Chiesa, sebbene esistesse già da molto tempo in essa. Che Dio sia infinitamente misericordioso, nessuno può negarlo. Egli desidera che questo lo sappiamo tutti, prima che torni come giudice. Vuole che le anime lo conoscano prima come re di misericordia. Quando si verificherà questo trionfo, noi saremo già nella nuova vita, dove non ci sono sofferenze. Ma prima la tua anima sarà saziata d'amarezza al vedere la distruzione dei tuoi sforzi. Ma questa distruzione sarà soltanto apparente, poiché Dio non cambia quello che ha stabilito una volta. Però, anche se la distruzione sarà apparente, le sofferenze invece saranno reali. E quando ciò avverrà non lo so, e quanto durerà non lo so. Ma Dio ha promesso una grande grazia, specialmente a te e a tutti. A tutti quelli che proclameranno la mia grande misericordia. Io stesso li difenderò nell'ora della morte, come mia gloria. E anche se i peccati delle anime fossero neri come la notte, quando un peccatore si rivolge alla mia misericordia, mi rende la gloria più grande, ed è un vanto della mia passione. Quando un'anima esalta la mia bontà, allora Satana ne trema e fugge nel profondo dell'inferno. Durante un'adorazione, Gesù mi promise: con le anime che ricorreranno alla mia misericordia e con le anime che esalteranno e faranno conoscere ad altri la mia grande misericordia, nell'ora della loro morte mi comporterò secondo la mia misericordia infinita. Il mio cuore è addolorato, perché anche le anime elette non comprendono quanto sia grande la mia misericordia. I loro rapporti con me sono in un certo modo espressione di diffidenza. E quanto ferisce questo il mio cuore. Ricordatevi della mia passione. Se non credete alle mie parole, credete almeno alle mie piaghe. Io non faccio alcun movimento, non faccio alcun gesto perché piace a me, perché sono vincolata dalla grazia. Continuamente attendo a ciò che è più gradito a Gesù. Durante una meditazione sull'obbedienza, io udii queste parole. In questa meditazione, il sacerdote in via eccezionale parla per te. Sappi che io prendo in prestito la sua bocca. Io cercai di ascoltare con la massima attenzione ed applicai tutto al mio cuore, come faccio per ogni meditazione. Quando il sacerdote pronunciò queste parole, che un'anima obbediente si riempie della forza di Dio. Sì, quando sei obbediente, mi prendo la tua debolezza, e al suo posto io ti do la mia forza. Sono molto stupito che le anime non vogliano fare questo scambio con me. E io dissi al Signore: Gesù, illumina tu la mia anima, poiché diversamente capirò ben poco di queste tue parole. Io so che non vivo per me, ma per un grande numero di anime. So che le grazie date a me non sono soltanto per me, ma anche per le anime. O Gesù, l'abisso della tua misericordia si è riversato nella mia anima. La mia anima è l'abisso stesso della miseria. Ti ringrazio, Gesù, per le grazie e le piccole croci che mi dai in ogni momento della vita. All'inizio degli esercizi spirituali sul soffitto della cappella, vidi Gesù crocifisso. Guardava alle suore con tanto amore, ma non a tutte. C'erano tre suore, alle quali il Signore guardò con uno sguardo severo. Non so per quali motivi, so soltanto che è una cosa terribile. Vedere uno sguardo simile è lo sguardo del giudice severo. Quello sguardo non riguardava me. Eppure io allibii per lo spavento. E mentre scrivo, ancora tremo. Non ebbi il coraggio di dire una sola parola a Gesù. Mi vennero a mancare le forze fisiche e pensavo che non avrei resistito fino alla fine della predica. Il giorno dopo vidi la stessa cosa, come la prima volta. E allora osai proferire queste parole. Gesù, quanto è grande la tua misericordia. Il terzo giorno si ripeté ancora lo stesso sguardo su tutte le suore, con grande amabilità, ad eccezione di quelle tre suore. Allora presi il coraggio che proveniva dall'impulso verso l'amore del prossimo e dissi così al Signore: Tu sei la misericordia personificata, come tu stesso mi hai detto. E quindi io ti scongiuro, per la potenza della tua misericordia, rivolgi il tuo sguardo benigno anche su quelle tre suore. E se ciò non s'accorda con la tua sapienza, io ti prego di fare uno scambio. Il tuo sguardo benevolo verso la mia anima sia per loro. E il tuo sguardo severo verso le loro anime sia per me. E all'istante Gesù mi disse queste parole: Figlia mia, per il tuo amore sincero e generoso, concedo loro molte grazie, benché esse non le chiedano, ma per la promessa che ho fatto a te. E subito lui avvolse le tre suore con uno sguardo misericordioso. E alla vista della bontà di Dio, il cuore mi cominciò a battere per la grande gioia. Quando feci l'adorazione, dalle 9 alle 10, erano rimaste anche altre 4 suore. Mentre mi avvicinavo all'altare e meditavo sulla passione del Signore, in quello stesso istante un dolore tremendo inondò la mia anima, a causa dell'ingratitudine di un gran numero di anime che vivono nel mondo. Ma mi addolorava specialmente l'ingratitudine delle anime scelte in modo particolare da Dio. E non c'è modo di esprimerla, né di confrontarla. Alla vista di quella ingratitudine, che è la più nera, io sentii come se il cuore mi si schiantasse. Mi vennero a mancare completamente le forze fisiche e caddi con la faccia a terra, senza nascondere un pianto dirotto. Ogni volta che rievocavo la grande misericordia di Dio e l'ingratitudine delle anime, il dolore trafiggeva il mio cuore, e comprendevo quanto ciò ferisse il cuore dolcissimo di Gesù. Con cuore ardente, rinnovai il mio atto di offerta per i peccatori. Con gioia e desiderio ho accostato le mie labbra al calice dell'amarezza che prendo ogni giorno dalla Santa Messa. Anche la piccola porzione che Gesù mi ha assegnato per ogni momento, anche quella non la cederò a nessuno. Conforterò continuamente il dolcissimo cuore eucaristico. Suonerò canti di riconoscenza sulle corde del mio cuore. La sofferenza è il tono più armonioso. E cercherò con cura di capire con che cosa posso rallegrare oggi il tuo cuore. I giorni della vita non sono uniformi. Quando le nuvole nere mi copriranno il sole, io cercherò come l'aquila di attraversare la loro barriera. per far conoscere a tutti gli altri che il sole non si spegne. Io sento che Dio mi permette di scostare i veli, affinché la terra non abbia dubbi sulla sua bontà. Iddio non va soggetto ad eclissi e neanche a cambiamenti. Rimane per l'eternità uno, e sempre lo stesso. Niente può opporsi alla sua volontà. Io sento in me una forza sovrumana, io sento il coraggio, l'energia, che mi viene attraverso la grazia che dimora in me. E comprendo le anime che soffrono perché prive di speranza, perché ho provato su di me questo tormento. Ma Iddio non dà prove al di sopra delle forze. Spesso ho vissuto di speranza contro ogni speranza, e ho spinto la mia speranza fino alla totale fiducia in Dio. Avvenga di me quello che ha stabilito dall'eternità. Massime generali. Sarebbe molto brutto se una suora cercasse sollievo nella sofferenza. Colui che muore ha un grande amore. Ricordati di me quando sarai in paradiso. Il pentimento sincero immediatamente trasforma un'anima. La vita spirituale va praticata con serietà e con sincerità. L'amore deve essere reciproco. Dato che il Signore Gesù per me ha bevuto il fiele fino in fondo, io, sua sposa, per dimostrargli il mio amore, accetterò tutte le amarezze. Chi sa perdonare, si prepara molte grazie da parte del Signore. Ogni volta che guarderò la croce, perdonerò sinceramente. L'unione con le anime l'abbiamo ottenuta nel Santo Battesimo. La morte rafforza l'amore. Devo essere sempre d'aiuto per gli altri. Se sarò una buona religiosa, sarò utile non solo alla congregazione, ma anche a tutta la patria. Il Signore Dio concede le grazie in due modi, con le ispirazioni e con le illuminazioni. Se chiediamo una grazia, Iddio ce la dà, ma dobbiamo volerla accettare. Ma per accettarla occorre abnegazione. L'amore non è fatto di parole, né di sentimenti, ma di azioni. È un atto della volontà, è un dono, cioè una donazione. L'intelletto, la volontà e il cuore. Ecco le tre facoltà che dobbiamo esercitare durante la preghiera. Io risorgerò in Gesù, ma prima debbo vivere in Lui. Se non mi distacco dalla croce, allora in me si manifesterà il Vangelo. Tutte le mie insufficienze le colma in me Gesù con la sua grazia. La sua grazia agisce incessantemente. La Santissima Trinità mi trasmette la sua vita abbondantemente col dono dello Spirito Santo. Le tre persone divine dimorano in me. Se Dio ama, lo fa con tutto se stesso, con tutta la potenza del suo essere. E se Dio mi ha amato a questo modo, come debbo corrispondere io a questo? Io, la sua sposa. Durante una predica, Gesù mi disse: «Nel piccolo grappolo scelto, tu sei il dolce acino. Io desidero che il succo che circola in te, venga trasmesso alle altre anime». Durante la rinnovazione dei voti, vidi Gesù dal lato dell'epistola. Aveva una veste bianca e una cintura d'oro. In mano teneva una spada terribile. Durò fino al momento in cui le suore cominciarono a rinnovare i voti. Quando all'improvviso vidi un bagliore inimmaginabile. Davanti a quel bagliore vidi un piatto formato da una nuvola bianca a forma di bilancia. In quel momento Gesù si avvicinò. Pose la spada su di un piatto. E il piatto con tutto quel peso si abbassò fino a terra. Per poco non la toccò completamente. Proprio allora, le suore finirono di rinnovare i voti. Subito vidi degli angeli. Prendevano qualcosa da ogni suora, dentro un vaso d'oro. Vaso che aveva la forma come di un incensiere. Dopo che ebbero terminata la raccolta da tutte le suore e posto il vaso sull'altro piatto della bilancia, questo immediatamente prevalse sul primo, sul quale era stata posta la spada. All'istante dall'incensiere si sprigionò una fiamma. Raggiunse il bagliore della luce. Inaspettatamente udì una voce provenire da quel bagliore. «Rimettete la spada al suo posto. L'offerta è maggiore». In quel momento Gesù ci diede la benedizione e tutto quello che avevo visto scomparve. Già le suore avevano cominciato ad accostarsi alla Santa Comunione. E quando anch'io mi comunicai, la mia anima fu inondata da una gioia così grande che non riesco proprio a descrivere. ...15 febbraio 1935. Partenza per la casa paterna per alcuni giorni, in visita a mia madre morente. Quando venni a sapere che mia madre era gravemente malata, ormai prossima alla morte, e mi chiedeva di andare a trovarla perché desiderava incontrarsi con me ancora una volta, prima di morire, mi si risvegliarono tutti i sentimenti del cuore. Come figlia sinceramente affezionata alla propria madre, io desideravo ardentemente esaudire il suo desiderio, ma lasciai a Dio la sua decisione e mi rimisi completamente alla sua volontà. Non tenendo conto del dolore del mio cuore, mi affidai alla volontà di Dio. La mattina del giorno del mio onomastico, il 15 febbraio, la Madre Superiora mi consegnò un'altra lettera della mia famiglia. Mi diede il permesso di andare a casa per esaudire il desiderio della madre morente. Così cominciai subito a prepararmi per il viaggio e la sera partii da Vilno. Offrii tutta la notte per mia madre gravemente ammalata, affinché Dio le concedesse la grazia che le sofferenze che stava attraversando non perdessero nulla del loro merito. Durante il viaggio ebbi una compagnia molto piacevole. Nello stesso scompartimento viaggiavano alcune signore appartenenti ad un sodalizio. Mi resi conto che una di esse soffriva molto e che nella sua anima si stava svolgendo una lotta accanita. Cominciai a pregare mentalmente per quell'anima. Alle 11 quelle signore passarono in un altro scompartimento per fare conversazione e nel frattempo nello scompartimento rimanemmo solo in due. Sentii che la mia preghiera aveva provocato in quell'anima una lotta ancora più accesa. Io non cercai di confortarla, ma pregai con fervore ancora maggiore. Finalmente quell'anima si rivolse a me. Mi chiese di dirle se era obbligata a mantenere una certa promessa che aveva fatto a Dio. In quello stesso istante conobbi interiormente quale era quella promessa e le risposi che era assolutamente obbligata a mantenere quell'impegno. Diversamente sarebbe stata infelice per tutta la vita. Questo pensiero non le darà pace. Stupita da questa risposta, mi aprì tutta la sua anima. Si trattava di una maestra che prima di affrontare gli esami aveva promesso a Dio che se fosse stata promossa si sarebbe dedicata al suo servizio, cioè sarebbe entrata in convento. Però dopo aver fatto gli esami, aver avuto un esito molto favorevole, mi sono lasciata prendere dal vortice del mondo, non voglio entrare in convento. Ma la coscienza non mi dà pace e nonostante i divertimenti sono sempre scontenta. Dopo una lunga conversazione, quella persona era cambiata completamente e dichiarò che si sarebbe subito interessata per entrare in convento. Mi chiese di pregare per lei e io sentii che Dio non le avrebbe lesinato le grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.